3 per 8, 24.
Scrivo 5, porto 3.
6 per 8, 41.
Le conquiste del braccio e della mente.
Ovvero sia, la scienza spiegata al popolo.
Radio Inchieste, semiseria responsabilità limitata di Ugo Alberico.
Prestateci attenzione, carissimi signor,
che inizia la lezione del nostro professor.
A voi d'ogni invenzione la storia spiegherà.
Perciò questa lezione, carissimi amici, è una divagazione per darvi buon umore. Capitolo settimo.
Come, quando e perché fu inventato l'orologio.
Buongiorno signore.
Buongiorno.
Desidera?
Vorrei un orologio da polso.
Per uomo o per signora?
Se a questo punto il signore rispondesse per cavallo, il dialogo ci sembrerebbe assurdo e un po' metafisico, ma siccome il signore in questione chiede un orologio da polso per sé, tutto rientra nella normalità.
Nella normalità dei giorni nostri, poiché oggi gli orologi sono oggetti di ordinaria amministrazione. Ma un tempo, quando gli orologi erano rappresentati dalla clessidra e più avanti del campanile, le cose andavano un po' diversamente.
Scusi, mi dà una clessidra da polso?
La vuole da 1, da 2 o da 5 minuti?
E il povero acquirente, a seconda del tipo di clessidra comperato, doveva ogni 1 o 2 o 5 minuti mettersi gambe all'aria o roteare il braccio per ricaricare l'orologio, la clessidra. Superata l'epoca delle clessidre, si potevano sentire domande come queste.
Scusi, mi può vendere un campanile da polso?
La questione non cambiava eccessivamente se anziché trattarsi di quelli da polso si trattava di orologi da taschino. Da ciò quindi sarà facile ad ognuno dedurre quanto sia stato necessario per l'umanità affrontare e risolvere il problema dell'orologio.
E c'è di più. Infatti, prima ancora di scendere alla specializzazione, gli uomini dovettero inventare l'orologio vero e proprio. Improba fatica, se si pensa che innanzitutto fu indispensabile dividere il giorno in 12 parti uguali.
Allora, Ravanopolis, fino a quanto hai contato oggi, dal sorgere del sole al tramonto?
Fino a 55.999, maestro.
Accidenti, anche un numero dispari ci voleva. E poi nemmeno perfettamente divisibile né per 2, né per 4, né per 8. Ah. E tu, Sofocletos, fino a quanto hai contato l'altra volta?
Beh, io sono arrivato solo a 37.573.
Va bene, ma cos'è questa? Ma come mai una simile differenza? E come facciamo allora a dividere il giorno in parti uguali se i conti non tornano? Ravanopolis, ti sei fatto aiutare da qualcuno per arrivare così avanti?
Oi, non cominciamo a offendere! Sono matematico io, caro maestro, e non ho bisogno di nessuno per contare!
Allora tu, Sofocletos, ti sei alzato tardi, hai cominciato fuori orario!
Beh, è stato il sole a alzarsi tardi, perché quando ho fatto io la conta, all'era inverno e faceva un freddo boia.
Meno male che sono stato previdente, ho messo un contatore di controllo. Tu, Carolinus, a che numero sei arrivato?
60!
La peppa! Dal sorgere del sole fino al tramonto sono 60?
Eh sì, perché qua quando sono arrivato a 33 mi sono intoppicato per mezza giornata.
Papavero! Te l'avevo detto di contare mentalmente o cantando?
Beh, comunque a 60 è la pecora che canta.
No, caro il mio Carolino, qui sei in errore. La pecora canta a 40.
No, la pecora canta a 50, l'ho sentita io.
A 60.
A 40.
A 50.
Ma insomma, ma che razza di matematici siete se non sapete nemmeno quando è che canta la pecora? Vergognatevi, adesso ve lo chiederò io.
All'insigne matematico non si sa cosa abbia risposto con precisione la pecora. Gli storici, gli zoofili, i policultori, però, ritengono per consenso unanime che l'animale abbia risposto semplicemente.
Questo è un gallo, non una pecora.
Ah, perfettamente, signore, ed identica constatazione fecero i quattro sommi matematici dell'antichità, pur non intendendosi di botanica applicata e di otorinolaringoiatria.
La cosiddetta teoria del gallo sarebbe finita lì, cioè dopo il banchetto che i quattro scienziati fecero col soprannominato bipede. Se non che alcuni decenni più tardi Teofrasto Melanzana, riprendendo gli studi sul gallo e sulle sue abitudini canore, fu in grado di esporre il suo illuminato pensiero che gettò le basi reali per l'invenzione dell'orologio.
Egregi colleghi!
Scriveva il Teofrasto Melanzana nella sua relazione postuma dal titolo Il gallo canta senza dire né 40 né 50.
Egregi colleghi! Il gallo canta, anzi, questo simpatico e commestibile pennuto canta al sorgere del sole, quando cioè la luce lo colpisce. Ragion per cui io dico, mettiamo il gallo in una stanza buia, accendiamo a intervalli regolari una lampadina tascabile ed avremo l'orologio a gallo che segna le ore.
I presupposti teorici del Melanzana segnarono l'inizio di una nuova era per l'umanità. Dall'orologio a gallo, però, all'odierno orologio a cucù, il cammino fu pieno di difficoltà, anche perché i galli, dopo una notte di servizio, diventavano irreperibili nelle ore del mattino. Verità questa storicamente comprovata dal vecchio adagio che suona alle ore del mattino l'hanno l'oro in bocca, riferendosi appunto al gallo che finiva nella bocca del guardiano.
Il fatto si è che con un simile andazzo nell'anno 323 gli uomini furono senza galli.
Oh, che epoca fortunata! Io invece ne ho due che ogni cambiamento di tempo mi fanno male dannato.
Scusi, signore, ma lei non ha ben afferrato il problema. Qui si tratta di galli con la G, non di calli con la C.
E comunque sia, a me quando cambia il tempo son dolori.
Digressione pediatrica a parte, fu appunto durante la spaventosa crisi del 323, succeduta alla perdita della Macedonia da parte dei romani, che l'imperatore Naftalinus emanò il suo celeberrimo editto.
Populus Romanus, habemus magnatus senza parsimonia, et sumus remasti senza galli et senza Macedonia.
Il popolo ci rimase male e le galline, per protesta, iniziarono lo sciopero delle uova.
Ma qualcuno cercò di trarre profitto dalla mancanza dei galli.
Amario! Amario!
Vabbè, che c'hai, Romolè, che sei tanto stranito?
Ascoltami, Mario!
Vabbè, ma che sei matto? E mo ti metti a far gallo?
Lo faccio bene, Mario, sì! Beh, mo mi presento all'imperatore e mi faccio assumere come orologio gallo dello Stato. Ogni ora che canta il chicchirichì, figura di in un mese, sono milionario!
La sete di quattrini di Romoletto, soprannominato la controfigura canora del gallo, avrebbe potuto salvare almeno la stirpe degli orologi, ma la stoltezza di un imperatore minacciò di perderla. Infatti, il giorno seguente, lo storico incontro che abbiamo testé riferito...
Romolè, ebbene, non dovevi essere a fare l'orologio a gallo dell'imperatore.
Ci sono andato, Mario.
E beh, allora che è sto fatto che c'ha tutti i vestiti a brandelli? L'imperatore non si è convinto che il gallo lo facevi bene.
Si è tanto convinto che durante l'intervallo fra un chicchirichì e l'altro mi ha fatto rinchiudere in un pollaio con le galline.
La storia dell'umanità forse si sarebbe fermata qui se da un piccolo paese della Svizzera non fosse giunta la notizia che un umile pollicoltore aveva alcuni galli privati.
All'illustre pollicoltore, di cui gli storici non seppero mai tramandarci il nome, giunsero richieste da ogni parte del mondo. Tutta l'umanità chiedeva a gran voce i galli.
Il pollicoltore elvetico cedette i pochi esemplari di cui era in possesso, ma le richieste aumentarono. A questo punto, un amico dell'ignoto quanto celebre pollicoltore ebbe una luminosa idea.
Sai cosa è che facciamo? Visto che non ci sono più galli naturali in carne e ossa, costruiamo dei galli artificiali.
Un complesso di ruote, rotelle, ingranaggi sostituì l'interno dell'animale e nel giro di un mese i primi galli artificiali fecero la loro apparizione nel mondo.
Fu il trionfo della tecnica e la salvezza dell'umanità. L'orologio era nato. I mercati mondiali furono invasi da questo meraviglioso e piccolo strumento per la misurazione del tempo.
Ci fu un momento...
Scrive il Pipinus nella sua Storia dell'Oriolo a marcia in avanti...
Ci fu un momento in cui tale fu la produzione di orologi svizzeri che i più dotti esperti internazionali pensavano che in quella fortunata nazione ci fossero delle vere e proprie piantagioni di orologi. Ricchissimi alberi da cui i rami, anziché frutti, pendevano a maggio e a settembre, orologi da polso e da taschino.
Susseguenti fortunati innesti e ibridazioni,
conclude un altro autorevole studioso di orologeria botanica,
portarono alla creazione di nuovi frutti, quali l'orologio a pendolo, l'orologio da tavolo, da viaggio, eccetera, eccetera.
Noi però, uomini moderni e scevri da ogni pregiudizio, ci permettiamo di dubitare di questa tesi perché, nonostante tutto, non siamo ancora convinti che gli orologi nascano sulle piante.
Abbiamo trasmesso
Come, quando e perché fu inventato l'orologio.
Settimo capitolo delle conquiste del braccio e della mente.
Ovvero sia la scienza spiegata al popolo.
Radio Inchieste, semiserie di Ugo Alberico.